Che Auschwitz è stato liberato quel giorno. L'Armata Rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti a questo spettacolo incredibile. Al momento i loro occhi, e poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile. Per chi lo volle guardare, qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. E lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie di Primo Levi. Nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita.
Liliana Segre, 80 anni dopo, c'è ancora chi vuole perseguitarla. Siamo alla vigilia del Giorno della Memoria e nelle sale cinematografiche esce il documentario Liliana. E l'odio degli haters contro di lei si scatena. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Vai Pensiero, buongiorno Michele Migone. Luciano Bellipaci è uno dei figli di Liliana Segre.
Allora, è un'ondata che da un punto di vista, se non altro, quantitativo fa un po' più impressione delle altre volte, perché diciamo ci sono sempre questi messaggi di odio, qualunque sia l'argomento su cui interviene mia madre, perché evidentemente ci sono degli affezionati haters che qualunque occasione che parli del vaccino piuttosto che della pace o delle riforme costituzionali o di qualunque cosa, niente, intervengono e dicono di tutti i colori. In questo caso, dato che il documentario Liliana è stato distribuito in tutta Italia, credo addirittura 260 sale dalla Lucky Red, moltissimi di questi cinema, forse quasi tutti, hanno le loro pagine Facebook o Instagram, che cosa, hanno messo la locandina, e quindi contemporaneamente su tutta questa enorme quantità di pagine sono apparsi per ciascuna centinaia di messaggi di odio, quindi in effetti una cosa che fa una certa impressione a vederla, ecco, diciamo così.
Come ha reagito Liliana Segre e come avete reagito voi familiari a questo? Siete ormai, tra virgolette, abituati oppure no?
Allora, intanto lei per fortuna ha visto una minima parte, perché lei non è presente sui social, non è neanche una che si mette a navigare, quindi diciamo che non ha visto granché, qualcosa, perché ha letto sui giornali che c'erano, non si fa particolarmente impressione, non è certo una persona che possa farsi impressionare da questi da questi personaggi, da questi poveretti, insomma quello che ha visto nella vita è ben altro, quindi diciamo per me, che invece me li sono andati a guardare il più possibile anche per il mio ruolo, che faccio un po' diciamo da filtro con il collega amico penalista che cura le querele, quindi ne ho visti tanti, ma in effetti una certa impressione, sì, devo ammetterlo questa volta.
No, io non odio gli odiatori, io ho una grande pena per loro, io non sono capace di odiare, l'ho imparato, io non perdono e non dimentico, che questa è un'altra cosa completamente, non è che io sono così buona che ho perdonato, assolutamente, io non perdono e non dimentico, ma non odio. E da che ho cominciato a parlare nelle scuole da nonna, 30 anni fa, io ho sempre parlato di libertà e di pace.
Sono delle tribù diversissime, anzi normalmente contrapposte, che come chiamate a raccolta, si coagulano contro Liliana Segre. Ci sono quelli di estrema destra che dicono è stata nominata senatrice a vita per creare difficoltà al governo, cioè sbagliando anche i tempi, insomma. E poi sono antisemiti, negazionisti, eccetera. Quelli di estrema sinistra, antisionisti, che ne dicono di tutti i colori perché complice di Netanyahu. I tuoi scrivono, i tuoi connazionali stanno facendo quello che i nazisti hanno fatto, e quindi va bene. I Novax, che non le hanno mai perdonato il fatto che lei fosse a favore dei vaccini, il Green Pass nazista perché hai approvato il Green Pass. I qualunquisti che ce l'hanno perché è senatrice a vita, come se fosse colpa sua. L'ha nominata il Presidente della Repubblica e lei ha ricevuto una nomina, ma non ha fatto nulla per... insomma, c'è un ampio, diciamo, campionario di questi personaggi, e vederli tutti insieme, riuniti, è falso effetto.
Tra tutte queste nuove minacce... qual è quella che vi ha colpito di più? Minacce o accuse? Quale vi ha colpito di più?
Ma allora, ci sono polemiche veramente su qualunque cosa, su tutto. Uno dei grandi classici, tipicamente degli stereotipi, dei cliché antisemiti, è quello della venalità. Quindi interventi che accusano Liliana Segre di arricchirsi, di speculare, adesso perfino su questo documentario che hanno fatto su di lei. Ora sembra francamente incredibile doverlo precisare, ma poi devo dire, mia madre è anche molto vecchia scuola, per cui non vuole neanche dire quello che fa, la beneficenza, insomma, diciamo, tutti i diritti, per fare un esempio, tutti i diritti d'autore di tutti i vari libri che sono usciti negli anni riguardanti la sua testimonianza, il tema della Shoah, sono stati totalmente devoluti a diciamo opere buone, dall'Opera San Francesco alla Vidas, al Pane Quotidiano e via dicendo. Il documentario non c'entra niente, hanno chiesto di fare un documentario su di lei, lei ha accettato, ma non è che viene pagata per questo, sarebbe anche assurdo. È purtroppo tutto così, quindi anche questo argomento è incredibile, ma purtroppo bisogna difendersi anche da queste cose, per cui forse è il caso di precisarlo, no? Non ci guadagna, diciamo così, non ci guadagna Liliana Segre.
Speriamo che anche dopo questa mandata spaventosa di odio, anche per, insomma, gli ebrei italiani, che per esempio non c'entrano niente con le decisioni politiche di Israele, possono anche non condividerle, per esempio, possono anche non essere mai stati in Israele, possono essere con delle storie completamente diverse, sappiamo che siamo accusati di tutto quello che noi per primi non vorremmo vedere.
Nel corso di questo ultimo anno e mezzo, dopo il 7 ottobre, Liliana Segre ha detto un paio di volte, se non ricordo male, insomma, di aver pensato addirittura di aver vissuto in vano. Qual è lo stato d'animo adesso della senatrice?
Ma allora, sicuramente questo aspetto di amarezza c'è. Il documentario è biografico, quindi parte da quella bambina che scopre a 8 anni di essere diversa dalle altre, di essere buttata fuori dalla scuola, di essere quindi odiata per una ragione che non capisce. Allora, in effetti, è ovvio che ci sia un'amarezza, perché quell'odio antico che l'ha segnata fin dalla sua infanzia è come se che non fosse mai cambiato, cioè si ripresenta adesso, sono passati più di 80 anni e ancora adesso c'è questo fatto che lei si sente al centro di un odio che è un odio a prescindere, che è un odio perché è ebrea, perché apre bocca, perché esiste, e quindi questo collegamento mentale, diciamo, in effetti è abbastanza inquietante.
Ecco, ma per esempio per voi familiari, per lei in particolare, il fatto che sua madre sia ancora perseguitata 80 anni dopo, che cosa significa?
Ma allora, sicuramente non ci lascia indifferenti. È anche vero che in questi anni ci siamo un po' assuefatti, nel senso che vedendo che qualunque uscita pubblica, qualunque argomento era motivo di attacchi, è così, ormai purtroppo lo diamo per scontato. Per noi figli c'è sempre questo fatto di essere combattuti tra il desiderio di proteggerla e quindi di farle fare meno, di farla ritirare il più possibile dalla scena, e invece il senso, come dire, del dovere che lei sente, ma che anche noi di riflesso sentiamo, di fare la sua parte, quindi anche la nostra parte accanto a lei, e quindi di non rinunciare, di non farsi condizionare da questo. È un po' una difficile, diciamo, gestione tra queste due spinte.
Ma qual è il sentimento di Liliana Segre e dei suoi familiari alla vigilia di questo giorno della memoria? Torniamo ancora a sentire Luciano Bellipaci, che è uno dei figli di Liliana Segre.
Sul giorno della memoria ci sono ogni anno molte discussioni, a maggior ragione negli ultimi 2 anni, perché tutta la terribile vicenda della guerra tra Israele e Gaza, insomma, naturalmente segnato, e questo in un certo senso ha finito per coinvolgere anche i ragionamenti sul giorno della memoria. Io penso che in molti casi ci siano delle reazioni che dimostrano che ancora, nonostante sia una legge del 2000, tanta gente non ha proprio capito il senso del giorno della memoria. Cioè, ci sono tanti che l'hanno scambiato per una cosa per gli ebrei. E allora, tra l'altro confondendo drammaticamente ebrei e israeliani, che sono due cose completamente diverse, l'atteggiamento di questi, spero pochi, ma non pochissimi, è un po' quello di dire basta, io questa cosa per gli ebrei non la voglio più fare, non ne voglio più parlare, addirittura insegnanti che dicono non voglio più parlarne con i miei studenti, non voglio celebrare il giorno della memoria perché per quello che hanno fatto. E insomma, è veramente il segno di un disastro culturale questo qua, perché il giorno della memoria non è per gli ebrei, semmai è per tutti gli altri, nel senso che gli ebrei non hanno bisogno del giorno della memoria. I paesi europei che sono stati, come ai noi l'Italia, non solo teatro ma anche ai noi complici di quel crimine, hanno dedicato questo tipo di giornate, che ci sono ormai in tutti i paesi a livello internazionale d'Europa, al ricordo di quel crimine, al ricordo che è per gli italiani, non è per gli ebrei. Quindi se non si è capito questo è un bel guaio.
L'antisemitismo colpisce ancora Liliana Segre. Sentiamo adesso Gadi Luzzato Voghera, che è il direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, studioso di storia contemporanea, specialista in storia degli ebrei e dell'antisemitismo, e il suo ultimo libro è Sugli ebrei, edito da Bollati Boringhieri.
L'antisemitismo è un linguaggio politico che potrei dire consustanziale alla nostra contemporaneità, ma da tanti decenni, voglio dire, è presente in tutte le componenti politiche, anche in tutte le componenti sociali. Noi ci limitiamo a dire destra e sinistra, ma anche nei salotti bene della media borghesia urbana il linguaggio antisemita è utilizzato come normalissima carta dialettica, e la barzellettina sagace sull'ebreo che muore nei campi ogni tanto sfugge anche alle bocche dei ben pensanti, diciamo così. È un linguaggio che esiste, è un linguaggio che ha una sua fruibilità, perché purtroppo i sondaggi ci dicono che ha una presenza molto forte nella società contemporanea. Sono in Italia soltanto, parliamo di circa un 10-12% di italiani cosiddetti catalogati come antisemiti puri, cioè che esprimono aggressività verso qualsiasi forma di rappresentazione dell'ebreo nella scena pubblica in generale. E questo significa persone che hanno una determinata opinione nei confronti degli ebrei. Allora significa anche che chi vuole fare campagna elettorale, raccogliere consensi in determinati ambienti, sa che può pescare su quei sentimenti e raccogliere simpatie, raccogliere like, raccogliere alla fine voti. È una questione anche di potere, purtroppo, e questo ha la sua efficacia dal punto di vista, per l'appunto, politico.
Quali sono gli elementi dell'antisemitismo di sinistra?
Mi considero e sono, la mia tradizione politica è una tradizione di sinistra. Ma sa, è proprio un dato storico che può sembrare anche contraddittorio, ma nel mondo della sinistra, nella storia della sinistra, dei movimenti operai, c'è sempre stato un linguaggio anche antisemita, declinato che non era strutturale, però esisteva e quindi è esistito ed è stato praticato in diversi modi. All'inizio, nell'Ottocento, come polemica direttamente anticapitalista, per cui lo stereotipo dell'ebreo ricco si andava a sovrapporre alla polemica anticapitalista in maniera molto naturale, producendo dei linguaggi chiari di polemica antisemita. E poi l'antisemitismo è stato anche in qualche modo praticato e ispirato molto spesso dall'Unione Sovietica staliniana, sicuramente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dando vita fra l'altro a questa visione molto stereotipa e complottista del concetto di sionista e di sionismo, per cui il sionismo veniva trasformato da quello che è nella storia, e cioè un movimento nazionalista come tanti altri sorti in Europa e che ha avuto appunto il suo centro nella, diciamo, rinascita nazionale del popolo ebraico in età contemporanea, è stato declinato dall'Unione Sovietica staliniana nel senso di un complotto imperialista per l'imposizione del potere e del dominio occidentale sulle popolazioni arabe del Medio Oriente, e questa narrativa ha generato a sua volta dei cortocircuiti di linguaggio, per cui con la sovrapposizione sionista ed ebreo, che hanno prodotto anche delle tragedie. Pensiamo al teatro Yiddish di Solomon Michoelis nella Mosca del 1948, che viene azzerato con tutti i suoi attori che vengono giustiziati in quanto complottisti sionisti, ma in realtà erano semplicemente degli attori ebrei che facevano il loro mestiere. E tutte queste cose hanno avuto una lunga storia nella sinistra, purtroppo ce l'hanno anche adesso, e credo che sia importante riuscire a riconoscere questi linguaggi e a contrapporsi e a non chiamarsi fuori, perché i linguaggi politici a loro volta sono molto complessi e nessuno si può chiamare fuori da un linguaggio così pervasivo e così pericoloso per la democrazia e per la tenuta del tessuto democratico di questo paese come il linguaggio antisemita. Lo vediamo perché i livelli di antisemitismo sono in evidente crescita nella nostra società. E anche a sinistra dovremmo tenere le antenne ben dritte su questo tema.
Sette ottobre, Liliana Segre ha detto che dopo quello che è successo il 7 di ottobre lei ha dichiarato un paio di volte come se si sentisse aver vissuto in vano. Quel 7 ottobre e poi Gaza e poi i massacri, qual è in questo momento il rapporto con l'antisemitismo in tutto questo?
Ne aumenta di molto la visibilità in un ambito... diciamo in una situazione storica ancora molto complicata, perché il conflitto non è terminato e sta generando un evidente disorientamento in numerosi ambienti, quindi dura molto di più di quanto non siano durate delle crisi analoghe a cui abbiamo assistito nei decenni scorsi. Ha scatenato veramente una visibilità e un'effettiva azione di atti antisemiti che non conoscevamo dal punto di vista numerico veramente da decenni nelle epoche precedenti, però le caratteristiche di questo antisemitismo non mi sembrano così mutate. Sono in corso delle ricerche, sono in corso e altre ne auspichiamo, però diciamo che siamo sempre di fronte allo stesso fenomeno, solo visibile in maniera più consistente. Poi è comprensibile che Liliana Segre sia sconfortata, perché una che passa tutta la sua vita a lavorare in una direzione che è anche quella del contrasto all'antisemitismo e al linguaggio d'odio, e che si vede travolta da questa da questo mare di insulti e di azioni anche fisiche, non lascia per nulla indifferenti. Però ci sono state altri momenti di crisi, soprattutto legate alla crisi medio orientale, al conflitto israelo-palestinese. Tutte queste cose hanno sempre prodotto in Occidente ondate di retoriche antisemite in generale, però dopo il 7 di ottobre non vedo un grande cambiamento dei linguaggi da questo punto di vista, ecco, anche se c'è l'emozionalità del presente, c'è l'emozionalità di vedere ogni giorno quello che le televisioni ci restituiscono, le immagini dei massacri da entrambe le parti e così via. Ecco, questo mi sento di dire.
Era Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Ci risentiamo tra poco.
Lo scorso 27 gennaio sono successe cose che mi hanno lasciato sgomenta. Io non penso proprio di dover rispondere, di dovermi discolpare in quanto ebrea di quello che fa lo Stato di Israele. Trovo sbagliato mescolare cose completamente diverse, come hanno fatto tanti che hanno pensato di mettere in discussione il 27 gennaio per quello che sta succedendo a Gaza. Evidentemente hanno un bisogno spasmodico di far pari e patta con la Shoah, di togliere agli ebrei il ruolo di vittime per antonomasia, di liberarsi da un inconscio complesso di colpa. Questo fenomeno segnala anche un fallimento educativo in questi più di 20 anni dall'approvazione della legge. Sembra che qualcuno abbia scambiato il giorno della memoria per una specie di regalo fatto agli ebrei da revocare se gli ebrei si comportano male, ma allora siamo davanti a una catastrofe culturale. Il 27 gennaio non è fatto per gli ebrei. Gli ebrei hanno 365 giorni della memoria all'anno, non gli serve il 27 di gennaio, ma per ricordare agli europei un crimine europeo e agli italiani purtroppo un crimine anche italiano.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Da oggi, come annunciato nelle scorse settimane, inizia il ciclo di podcast della Fondazione Giardino dei Giusti, ma ne parleremo tra poco. Prima sentiamo ancora una parte dell'intervista che abbiamo fatto con Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, perché diciamo che complice dell'antisemitismo, ma di ogni intolleranza, è sicuramente la semplificazione. Spesso si sovrappongono le scelte di un governo, quello israeliano con gli israeliani, e poi si sovrappongono gli israeliani agli ebrei. Sovrapporre gli israeliani agli ebrei è antisemitismo?
No, decisamente sì. Decisamente sì, ma sa perché? Perché l'antisemitismo sceglie il tema della semplificazione. Gli ebrei sono sempre la stessa cosa sotto qualsiasi latitudine, in qualsiasi momento, e rispondono a un'icona negativa. E tutte le semplificazioni degli ebrei in questo senso vanno nella direzione di favorire l'antisemitismo e il linguaggio antisemita. Mentre gli ebrei, come tutti i gruppi umani, sono un gruppo assai complesso, assai articolato, e il fatto di sovrapporre queste due immagini non fa soprattutto giustizia di una realtà che, se vogliamo conoscere e capire e comprendere le dinamiche effettive anche del conflitto medio orientale, devono invece essere ricondotte alla loro complessità. Gli israeliani è un'espressione inutile, anche è come dire degli italiani, gli italiani maccheroni e mandolino. Gli israeliani sono una realtà complessissima, molto conflittuale. Fra l'altro, il governo israeliano in questo momento non gode delle simpatie della maggioranza della popolazione, ma si guardano bene da fare delle elezioni anticipate, perché ognuno è attaccato al potere che ha e se lo mantiene. E l'articolazione della società israeliana, delle comunità ebraiche stesse nella loro diversificazione di provenienza, di sentimenti nei confronti del sionismo, la loro interpretazione stessa dell'ebraismo, si è ebrei in modi diversi, anche vivendo nella stessa comunità. E sono tutte delle realtà che vanno restituite, e devo dire la verità, la stessa cosa vale per il mondo palestinese. Anche il mondo palestinese è fondamentalmente articolato, non si può certamente appiattire tutto il mondo palestinese a Hamas o alla jihad islamica, e va riconosciuto per quello che è, nella sua ricchezza, nella sua conflittualità, e possibilmente favorendo quelle istanze sociali e culturali che vanno nella direzione di riconciliazioni con il supposto nemico, che poi è un nemico per modo di dire, perché sono popolazioni che convivono e condividono spazi molto ristretti dal punto di vista geografico ed esperienze sociali, culturali, economiche alle quali sono forzatamente, diciamo, spinti a aderire. Tutta questa complessità deve essere, a mio modo di vedere, ci ho scritto pure un libro, il punto di partenza per un'interpretazione ragionevole e sensata di quello che accade in quelle aree.
Bene, allora, come annunciato, adesso andiamo a sentire il primo dei podcast della Fondazione Giardino dei Giusti, che Va Pensiero ospiterà per 6 settimane. Iniziamo in occasione del Giorno della Memoria e termineremo in concomitanza con la cerimonia per onorare i nuovi giusti del giardino nel prossimo marzo qui a Milano. I podcast che sentirete sono le storie di questi giusti.
Giugno 1944. È una bella giornata di sole ad Auschwitz. Alcuni romani stanno suonando delle musiche allegre, una allegria strana, però vogliono festeggiare l'arrivo dell'estate e provare a silenziare, almeno in qualche modo, per qualche minuto, le sofferenze del campo. All'improvviso, però, qualcuno interrompe l'esecuzione. C'è un vociare che si diffonde tra le baracche. «È morto Broniek! È morto Broniek!» Broniek, Bronislav, il signor Cech, il montanaro, il danzatore sulla neve, lo sciatore polacco più grande di tutti, il falegname, il disegnatore, l'artigiano, il partigiano. Chiamatelo come volete, Broniek è morto. Dopo qualche minuto di incertezza, i musicisti romani si guardano e d'intesa riprendono a suonare. Con i loro violini intonano la marcia funebre di Chopin. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. I testi, le interviste e le ricerche sono a cura di Giorgio Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Il messaggio audio è a cura di Sara Del Dott. La storia di questa puntata è raccontata da Joshua Evangelista. C'è una frase della filosofa Dolores LaChapelle, che è una figura fondamentale nel movimento della Deep Ecology, che può raccontare abbastanza bene il personaggio del nostro podcast. Scrive LaChapelle che sciare sulla neve fresca non è divertente, è vita, è una vita vissuta appieno, una vita vissuta in un tripudio di realtà. Per raccontare il tripudio di realtà della prima parte della vita di Bronislav Čech, detto Broniek, dobbiamo partire dai numeri. Čech è stato 24 volte campione polacco di sci, ha partecipato a 7 campionati mondiali e, per 3 volte, ai giochi olimpici invernali. Ha fatto St. Moritz nel 28, Lake Placid nel 32 e Garmisch nel 1936. In poche parole, è stato uno dei più grandi sciatori dei suoi tempi. Uno sciatore che sapeva emozionare il pubblico a prescindere dalla disciplina in cui si applicava in quel momento. Ha fatto sci di fondo, salto, combinata nordica, slalom, discesa alpina, insomma, non faceva differenza, era veramente un re della neve. Sugli sci Bronislav ballava il valzer, possiamo dire, perché creava una sequenza di evoluzioni tali da dare l'impressione che stesse effettivamente danzando. Era nato nel 1908 a Zakopane, una città dell'estremo sud della Polonia che oggi è al confine con la Slovacchia. A quei tempi era impero austro-ungarico. Per capire questa figura abbiamo intervistato Francesco Cataluccio, scrittore, direttore editoriale della Fondazione Garivo e soprattutto profondo conoscitore della storia e della cultura polacca.
Čech è nato nel 1908. La Polonia da 150 anni era sparita dalle carte geografiche d'Europa. La località montana dove lui nacque si chiama Zakopane, che sta sui monti Tatra al confine con l'odierna Slovacchia, faceva parte della Galizia orientale e quindi dell'impero austro-ungarico. Quindi Čech nasce come cittadino austriaco, austro-ungarico, e lo è, lo rimane fino al 1919, quando la Polonia torna a essere un paese indipendente. Zakopane ancora non era un posto rinomato come lo fu invece fra le due guerre. Cioè, Zakopane fra le due guerre ha uno sviluppo turistico, diviene una località molto alla moda, una specie di Cortina, insomma, cioè, intellettuali soprattutto scoprono questa vita, diciamo così, montanara. Ci sono grandi artisti, grandi pittori che appunto vanno a vivere a Zakopane, e questo ovviamente ha influenzato anche, diciamo così, le attività di Čech come sportivo, però appunto è la località sciistica principale della Polonia.
Insomma, Čech non poteva che diventare un grande sciatore.
Čech, appunto, essendo nato in una località di montagna, quasi naturalmente, diciamo, si avvicina allo sci, ma questo suo poi talento naturale verrà perfezionato dal fatto che lui si perfeziona andando a Varsavia a studiare all'Accademia di Educazione Fisica. E tra l'altro scriverà anche, questa cosa interessante, una tesi sul come si scia. Poi diventerà un libro, lo sci e lo stile di salto con gli sci.
Čech non era solo uno sciatore perfetto, era un talento multiforme. Oltre agli sport di montagna, infatti, praticava l'atletica e anche il tennis da tavolo. E non solo, andava in moto, in canoa, pilota e istruttore di alianti. E ancora, suonava il violino, la fisarmonica, dipingeva su carta, scolpiva statue, scriveva poesie.
Čech artista, appunto, è legato all'influenza che, appunto, in quel periodo a Zakopane molti intellettuali e artisti indubbiamente ebbero su di lui. Lui ovviamente prese, diciamo, il filone più, diciamo così, folcloristico, per cui scolpiva il legno, faceva delle statuette che poi vendeva ai turisti e dipingeva. Questo della pittura sarà per lui una sorta di valvola di sfogo, perché poi quando, come vedremo, finì il campo di concentramento, non smise mai di dipingere, ovviamente con quello che gli veniva permesso.
Leggendo le biografie dei suoi familiari, non c'è da stupirsi dei suoi talenti sportivi atletici. Suo padre Josef era un meccanico di caldaie e un fuochista, ma anche violinista e ciclista abbastanza famoso. Sua madre Stanislava era una ricamatrice con una grande sensibilità artistica. Suo fratello Vladislav era anche lui uno sciatore, un alpinista, e in più aveva due sorelle, Stanislava e Janina, entrambe erano pittrici su vetro, sciatrici e alpiniste. Francesco Cataluccio ha accennato che l'arte respirata in famiglia sarà per Broniek una valvola di sfogo importantissima durante le giornate terribili e logoranti della prigionia nazista. Ma l'atmosfera di Zakopane stava già cambiando negli anni 30. La città, che attirava circa 60.000 persone l'anno per gli sport invernali, per la gioia della neve, stava cambiando per sempre, esattamente come nel resto d'Europa.
Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską.
Durante l'invasione congiunta tedesco-sovietica della Polonia, che diede di fatto inizio alla Seconda Guerra Mondiale nel settembre del 39, Zakopane fu invasa dalla Germania e i terribili seminatori di morte dell'Einsatzgruppen entrarono nella città il 4 settembre. La Polonia è il centro del mondo e Zakopane è fondamentale per lo sviluppo della guerra. Nei seminterrati dell'Hotel Palace la Gestapo fa nascere quella che molti hanno chiamato la macelleria di Puchale, dove dissidenti e prigionieri vengono torturati e uccisi. A poca distanza, nella bellissima Villa Tadeusz, nel marzo del 1940, i rappresentanti del commissariato sovietico del popolo e quelli della Gestapo nazista si incontrano per capire come distruggere per sempre la resistenza polacca.
La Polonia viene invasa il 1 settembre 1939, in base al patto Ribbentrop-Molotov, il 17 settembre la parte orientale viene invasa dall'Unione Sovietica e, diciamo così, nel giro di un mese, cioè nel giro di settembre praticamente, la Polonia sparisce, diventa, diciamo, divisa in due. Però, ecco, a caso, diciamo così, sotto certi aspetti unico in Europa, la resistenza si organizza immediatamente. Cioè il movimento di resistenza polacca entra immediatamente in clandestinità in tutte le sue strutture e è subito molto forte. Cioè a Varsavia, per esempio, già, diciamo così, al 15 di settembre c'era un'attività di stampa clandestina, di giornali clandestini, eccetera, eccetera, molto, molto diffusa. E tutti parteciparono alla resistenza, e ognuno contribuendo con quello che poteva.
Anche Cech fa quello che può. È un corriere clandestino sulla rotta Zakopane-Budapest. Aiuta molte persone a fuggire dalla Polonia e trasporta messaggi e documenti segreti per la resistenza.
Bronisław Cech, essendo uno sciatore, mise a disposizione del movimento di resistenza la sua capacità. E cosa faceva? Bisogna tener conto che il governo polacco fuggì dalla Polonia ed emigrò inizialmente in Romania. Dalla Romania poi andrà a Londra e da Londra poi tutto il movimento di resistenza verrà guidato. Inizialmente, diciamo sì, verso la Romania, nonostante il governo, ma anche molte persone fuggirono in Romania. E quindi, diciamo sì, era possibile, diciamo sì, fuggire, perché attraverso le montagne, i Tatra, tutta la catena dei Carpazi, era possibile arrivare in Romania. E quindi lui, come molti altri sportivi, faceva da guida, conoscendo benissimo quelle montagne, per portare le persone là e per portare anche, però, anche documenti per il governo in esilio e riportare di qua istruzioni per la resistenza. Questo fu, diciamo sì, il suo contributo.
In quel periodo i tedeschi arrestano molti atleti di Zakopane, prevedendo a ragione che essi avrebbero potuto in qualche modo far parte della resistenza. Questo succede anche a Cech. Il 14 maggio del 1940, mentre si trovava a casa a dipingere, la Gestapo venne ad arrestarlo.
Ci furono degli arresti molto diffusi di sportivi per la sola ragione che erano sportivi, cioè non erano le prove che questi qui partecipavano. Avevano probabilmente ragione, poi si è visto, cioè questi qui effettivamente poi facevano parte della resistenza. Però cioè, se non fossero colti sul fatto, ecco, e nemmeno Čech fu colto sul fatto. Čech infatti fu arrestato a casa sua, a Zakopane, quindi non durante un'azione, diciamo così, di resistenza, mentre dall'altro punto stava pitturando i tedeschi del Vanio, no? E lo portarono via.
Un mese dopo Čech viene inviato in un campo di prigionia a 50 km a sud-ovest di Cracovia, lì dove si incontrano i due fiumi, la Vistola e la Sowa. È ancora un campo in costruzione, per ora ci sono solo alcuni capannoni e mattoncini. I polacchi lo chiamano Oswiecim, i tedeschi Auschwitz. Nel campo di Auschwitz, Čech viene assegnato al blocco 4 e gli viene tatuato sul braccio il numero 349. È un numero emblematico, perché nel campo negli anni verranno deportati in totale oltre 1.300.000 persone. Lui è il 349, quindi vuol dire che è proprio uno dei primi.
Auschwitz, non sempre questa cosa qui si sa, quindi è bene precisarla, inizialmente era un campo di concentramento, cioè di prigionia. C'erano infatti moltissimi resistenti polacchi, c'erano prigionieri, soldati resi infatti prigionieri. Diventa soltanto praticamente dalla fine del 41 un progetto, diciamo sì, di sterminio, e comincia a essere un campo dove la maggioranza sono ebrei, zingari, e diciamo i polacchi sono solo una minoranza. Infatti, tra l'altro, la cosa interessante è che il numero che gli viene tatuato nel braccio è 349, che dà l'idea che appunto non è che ci fosse, diciamo sì, tantissime persone ancora là dentro. E lui appunto là dentro si dette comunque da fare, continuò a partecipare alla resistenza, perché anche questa è una cosa che, di cui si sa poco. Dentro Auschwitz la resistenza si organizzò, addirittura appunto il governo di Londra fece sì che andassero delle persone ad Auschwitz, per esempio il famoso Karski fu inviato per capire cosa stava succedendo là dentro. E poi però la resistenza lo fece anche uscire, cioè quindi insomma c'era una possibilità di entrare e uscire, diciamo sì, attraverso l'aiuto della clandestinità.
I tedeschi conoscono la fama di atleta di Čech e quindi tentano di reclutarlo per addestrare i loro giovani. Lui però rifiuta decisamente, sapendo molto probabilmente che se avesse accettato avrebbe avuto salva la vita. Il prossimo 11 marzo 2025, per questa e per tutte le altre storie coraggiose legate a Bronislav Čech, questo sciatore verrà onorato al Giardino dei Giusti di Milano. Čech è stato candidato al Giardino dei Giusti di Milano da una figura molto importante della memoria polacca, Józef Wanser. Wanser è un economista, un banchiere, che ha dedicato tutta la sua vita alla costruzione della memoria della Shoah, alla costruzione della Polonia dopo la caduta del muro, e oggi si dedica a dare nuova vita agli ucraini che scappano dalla guerra. La vita di Wanser è ricca di avventure. È nato in un gulag sovietico, ha sperimentato la ferocia nazista e, come tanti altri ebrei polacchi, poi è fuggito negli Stati Uniti. Dopo il 91 è tornato in Polonia e oggi è presidente della fondazione Auschwitz-Birkenau, nonché membro fondatore dell'organizzazione che gestisce il Giardino dei Giusti di Varsavia. Ci spiega, con un testo che ci ha mandato, che ora vi leggeremo, perché la figura di Čech è così importante.
Bronislav Čech è una figura eccelsa, non soltanto per gli sport invernali, ma anche per la resistenza contro gli invasori nazisti. Soprattutto lo voglio ricordare per l'impegno nel far fuggire all'estero numerosi ebrei e ricercati. Dopo che fu arrestato e portato ad Auschwitz, i tedeschi, che conoscevano la sua fama di atleta, tentarono di aiutarlo per addestrare i loro soldati. Ma lui rifiutò, pur sapendo che se avesse accettato, avrebbe avuto salva la vita. Nonostante le pesanti condizioni della prigionia, aiutò diversi suoi compagni e partecipò al movimento di resistenza interna al campo organizzato da Witold Pilecki.
Chi è questo Witold Pilecki di cui parla tanto Józef Wanser? Capo della resistenza dentro il lager di Auschwitz, era entrato per organizzare un tentativo di rivolta tra i prigionieri e già nel 1942 aveva fatto filtrare le prime informazioni sui crimini nazisti. Poi, 3 anni dopo la fine della guerra, era stato condannato a morte e giustiziato dal regime comunista polacco. Ricostruire il periodo di Pilecki dentro il lager di Auschwitz è molto importante, non solo per capire come funzionava il lager stesso, ma anche per ricostruire la vita del nostro protagonista, di Cech.
Il personaggio che organizzava tutto questo, cioè la resistenza dentro Auschwitz, è questa figura molto molto interessante che è Witold Pilecki, che era appunto un militare, passato poi appunto dall'esercito che era stato sconfitto a far parte della resistenza, e lui organizzava tutte queste cellule che non si conoscevano tra di loro, quindi c'era una sorta, diciamo sì, di rete, diciamo sì, abbastanza di monadi, no? In modo che se arrostavano uno non cadevano nella trappola tutti gli altri. E lui si fece arrestare apposta dalla Gestapo, appunto col nome falso di Tomasz Serafinski, e di Serafinski un cognome ebraico, cioè fece passare per ebreo, e lì creò questa organizzazione segreta dentro Auschwitz e raccolse soprattutto molte informazioni. Non è che la resistenza lì poteva fare la guerra, cioè no, soprattutto serviva a raccogliere informazioni, eventualmente cercare di salvare alcuni personaggi importanti che erano finiti là dentro. E lui fece filtrare all'esterno nel 41, nel marzo del 41, un primo rapporto da cui probabilmente appunto che lavorarono altre persone, come anche Cech. Questo rapporto arrivò in Occidente, però il governo britannico lo giudicò esagerato.
Nel campo di prigionia Bronislav soffre di una grande nostalgia. Gli mancano i Monti Tatra, gli manca scivolare sul manto bianco, gli manca la disinvoltura con la quale si arrampicava tra le rocce, in mezzo alle foreste e alla neve. Per combattere questa depressione decide di dipingere delle cartoline che manda ai familiari. L'argomento delle cartoline, delle sue pitture, è sempre lo stesso. Le montagne, che una volta sono innevate, un'altra sono verdi, hanno i fiori, hanno le baite. Alcuni dei suoi dipinti tuttora sono conservati nel museo del campo di concentramento di Auschwitz, si possono trovare online e vale la pena vederli. Per Cech la pittura diventa una dimensione totale, si immerge in un mondo che conosce alla perfezione, così che può sfuggire dalla realtà del campo e cercare di preservare la salute mentale e l'equilibrio psicologico. Intanto però, fuori da questo idillio che si è costruito nella sua testa, i tedeschi lo fanno lavorare nei comandi dei falegnami e degli intagliatori di legno. Qui produce cucchiai, zoccoli e scrigni. Del resto i membri dell'SS sfruttano i prigionieri per scopi privati. Chiedono opere che poi spediscono alle loro famiglie. Ritratti, paesaggi, biglietti di auguri, oggetti artigianali. Questo ovviamente vale anche per Cech, che nel dicembre del 1941 diventa il primo prigioniero a lavorare ufficialmente nel Lager Museum. I suoi compagni di cella si affezionano a lui, è un uomo montanaro, quindi è schivo, è riservato, però allo stesso tempo è estremamente sensibile all'arte e alle persone. Nel corso della primavera del 1944 la salute di Bronislav Cech diventa estremamente precaria e infine il 5 giugno Cech muore nell'ospedale di campo di Auschwitz.
Che lui morirà di stenti, quindi cioè, immaginare un atleta tra l'altro polivalente come lui che muore di stenti si dà la benissima idea di cosa significava la vita dentro Auschwitz, cioè malnutrizione, malattie, cioè, e se lui si ridusse a essere una larva umana significava veramente, cioè, che il tipo, diciamo, di vita là dentro era assolutamente terribile, cioè, la gente moriva come mosche anche senza dover finire in una camera a gas.
La notizia della morte di Cech viene comunicata alla famiglia da uno dei suoi compagni di prigionia più famosi, lo scultore Xaveri Dunikowski. Dunikowski scrive una lettera alla sorella Stanislava, in cui, con parole molto molto struggenti, racconta che cosa è successo in quegli attimi.
«Sono spiacente di comunicare che suo fratello è morto. Lo conoscevo molto bene. Mi dispiace molto per lui, perché era un uomo giovane e molto gentile. Eravamo in ospedale insieme. Lui è morto improvvisamente accanto a me per un infarto. È successo il 5 giugno alle 12. Il momento della sua morte è stato toccante. Eravamo seduti alla finestra in una bella giornata di sole davanti alla nostra baracca nel piazzale del campo. I zingari suonavano delle musiche allegre. Quando hanno saputo da noi della morte improvvisa del signor Bronislaw, hanno smesso di suonare. In un attimo hanno eseguito la marcia funebre di Chopin. Avete ascoltato Storia di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott. La storia di questa puntata è stata letta da Joshua Evangelista. L'ospite è stato Francesco Matteo Cataluccio. Giacomo Corbellini ha letto un messaggio di Josef Wanzer.
È tutto, grazie ai colleghi di Garivo per questo splendido prodotto. Ci risentiamo col Va Pensiero settimana prossima, domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.